Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicata nel 1840 come appendice all'edizione definitiva dei Promessi Sposi. Storia della colonna infame è un saggio storico e giuridico in cui Alessandro Manzoni ricostruisce il processo celebrato a Milano durante la peste del 1630 contro il commissario di sanità Guglielmo Piazza e il barbiere Gian Giacomo Mora. I due furono accusati di essere untori, cioè di diffondere deliberatamente il contagio mediante sostanze velenose, torturati fino alla confessione e infine giustiziati. La casa di Mora fu demolita e sul luogo venne innalzata una colonna destinata a perpetuarne l'infamia. Per Manzoni. Però quel monumento finisce per testimoniare soprattutto l'infamia dei giudici. L'opera non è una semplice denuncia della tortura, né una cronaca della peste attraverso documenti processuali, norme e commenti morali. Esamina il modo in cui paura collettiva, pregiudizio e potere giudiziario possano convergere nella costruzione di una colpa inesistente. Il suo fine è attribuire responsabilità precise a chi scelse di ignorare ragione, prove e legalità. J.T. darò i punti chiave di questo libro. Primo, il processo del 1630 come caso esemplare di errore giudiziario. Il nucleo della storia della colonna infame è il procedimento contro Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora, maturato nella Milano sconvolta dalla peste. Manzoni segue la successione delle accuse, degli interrogatori e delle confessioni estorte, mostrando che l'ipotesi degli untori non nacque da prove verificabili, ma dalla necessità sociale di dare un volto umano a una calamità incomprensibile, in un contesto in cui il contagio era associato a misteriosi unguenti sparsi su muri, porte e oggetti. Un sospetto poteva rapidamente trasformarsi in imputazione capitale. La ricostruzione non presenta Piazza e Mora come figure astratte di innocenti. Perseguitati, il saggio analizza invece i passaggi istituzionali, attraverso i quali un'indicazione fragile diventa indizio. L'indizio viene consolidato dall'interrogatorio e la confessione prodotta dalla tortura viene trattata come conferma. Questa catena è decisiva perché chiarisce che l'errore non fu un incidente isolato o soltanto un effetto del sapere medico insufficiente. Fu un processo attivamente costruito da autorità che cercavano una risposta rassicurante all'angoscia pubblica. Il caso conserva quindi un valore generale. La giustizia fallisce non solo quando mancano conoscenze, ma quando rinuncia a distinguere tra ciò che è temuto, ciò che è affermato e ciò che può essere dimostrato. Secondo, oltre la condanna della tortura, la responsabilità volontaria dei giudici, Manzoni dialoga apertamente con Pietro Verri, autore delle Osservazioni sulla tortura, ma ne modifica il centro interpretativo. Verri aveva visto nel processo un argomento contro la tortura e contro la barbarie della legislazione e della cultura secentesca. Manzoni non nega né la crudeltà né l'effetto devastante dello strumento torturario. Tuttavia sostiene che fermarsi a tali cause rischia di attenuare la colpa di coloro che giudicarono. Le leggi imperfette, le credenze errate sulla peste e la pressione dell'emergenza spiegano il contesto, ma non assolvono chi violò consapevolmente criteri di ragione, cautele procedurali e norme disponibili. Il saggio insiste così sulla distinzione fra essere vittime di circostanze e diventare autori di un'ingiustizia. I magistrati avrebbero potuto riconoscere l'inconsistenza di molte accuse, sottrarsi alle deduzioni arbitrarie e non usare la confessione strappata dal dolore come prova conclusiva. Per Manzoni, le passioni perverse, il desiderio di trovare colpevoli, l'orgoglio del potere, la paura e l'ostinazione hanno un peso causale maggiore della sola ignoranza. Questa posizione rende l'opera un'indagine morale rigorosa. Attribuire tutto al proprio tempo può essere storicamente comodo, ma impedisce di valutare le decisioni concrete degli individui. Terzo, paura epidemica, superstizione e costruzione sociale dell'untore. La peste è nella colonna infame più di uno sfondo storico. È la condizione che altera il giudizio collettivo e rende credibile l'immagine dell'untore. Davanti a una mortalità diffusa e a cause del contagio non comprese secondo i criteri moderni, la popolazione e le autorità cercano un'intenzione malevola dietro il disastro. L'idea che qualcuno possa spargere volontariamente sostanze pestifere trasforma un evento naturale e sanitario in un crimine identificabile, dunque apparentemente controllabile. Manzoni osserva però che una credenza condivisa non acquisisce per questo valore di prova. Il passaggio dal timore popolare alla sentenza giudiziaria è precisamente ciò che il saggio mette sotto accusa. I giudici non hanno il compito di confermare l'immaginario della folla, ma di sottoporlo a verifica. Quando assumono il pregiudizio come punto di partenza, l'istituzione che dovrebbe limitare la violenza collettiva la legittima e l'amplifica. L'analisi di Manzoni non riduce il popolo a una massa irrazionale, né presenta i magistrati come meri esecutori della volontà pubblica. Mostra piuttosto un circuito: il panico alimenta accuse. L'autorità conferisce loro linguaggio legale e la condanna rafforza retroattivamente il panico. Il libro insegna così a separare la comprensibilità psicologica della paura dalla sua accettabilità come criterio di giudizio. Quarto, documenti, norme e ragionamento, il metodo storico-giuridico di Manzoni. La forza particolare dell'opera deriva dal suo metodo. Manzoni non costruisce una finzione ambientata nella peste, ma confronta fonti storiche, atti relativi al processo e riferimenti alla pratica penale del tempo. La sua scrittura alterna ricostruzione dei fatti, esame delle argomentazioni giudiziarie e commento critico, con un'attenzione costante alle parole impiegate dagli accusatori e dai magistrati. Questo procedimento gli permette di mostrare che la violenza non agì soltanto in forme apertamente brutali, operò anche attraverso interpretazioni. Forzate, omissioni, domande orientate e inferenze che trattavano l'assurdo come plausibile. L'interesse per la legislazione e per i criminalisti. Gli interpreti che influivano sulla pratica, in assenza di un quadro normativo pienamente coerente. Evita una semplificazione anacronistica. Manzoni non sostiene che il 600 possedesse le garanzie penali moderne. Dimostra invece che persino entro i suoi limiti esistevano distinzioni e cautele che furono aggirate. La sua analisi è quindi insieme storica e normativa. Ricostruisce ciò che accadde senza confondere la descrizione del passato con la sua. Giustificazione per il lettore. Il valore del metodo sta nel vedere come una tesi di innocenza possa essere fondata non su un generico sentimento di pietà, ma sulla verifica puntuale della qualità delle prove e della correttezza delle procedure. Infine, La colonna infame e il rovesciamento della memoria pubblica. Il titolo concentra in un oggetto materiale l'intera argomentazione manzoniana, dopo la condanna. La bottega di Gian Giacomo Mora fu distrutta e sul sito venne eretta una colonna con un'iscrizione che doveva conservare nei secoli la memoria del presunto delitto. Il monumento era dunque parte della pena, non bastava eliminare i condannati. Occorreva iscrivere nello spazio urbano la loro colpa e ammonire la cittadinanza. Manzoni compie un rovesciamento decisivo di questo significato. La colonna è davvero memorabile, ma non perché attesti il crimine di Mora e Piazza. attesta la capacità del potere di rendere durevole un giudizio falso. In tale prospettiva, la memoria pubblica non è automaticamente veritiera, solo perché è scolpita nella pietra, sostenuta da un'autorità o ripetuta nel tempo. Può custodire un abuso e perfino trasformarlo in lezione ufficiale. Il successivo abbattimento della colonna nel 700 assume perciò un valore simbolico di revisione, pur non potendo cancellare le sofferenze inflitte. Il tema riguarda il rapporto fra giustizia e memoria. Ogni commemorazione richiede di interrogare chi ha prodotto il racconto, con quali prove e per quale scopo. Manzoni trasforma un segno nato per stigmatizzare le vittime in un atto d'accusa contro l'arbitrio istituzionale. In conclusione, Storia della colonna infame è indicata anzitutto a chi legge Manzoni oltre il romanzo, agli studenti di letteratura italiana, di storia moderna e di storia del diritto, ma parla anche a chi voglia comprendere come si formano le false certezze in una situazione di emergenza. Non richiede un interesse specialistico per il 600, benché la densità dell'argomentazione. I riferimenti giuridici e la lingua possano chiedere una lettura lenta, preferibilmente in un'edizione annotata. Il beneficio intellettuale principale consiste nell'apprendere a distinguere livelli diversi di spiegazione. Un clima di paura può rendere comprensibile un errore, ma non rende inevitabile né innocente una decisione ingiusta. Una confessione può esistere senza costituire una prova affidabile. Un monumento può tramandare una menzogna invece di una verità. Rispetto a una semplice cronaca di un processo o a un trattato astratto contro la tortura, il saggio si distingue per l'unione di documentazione, analisi delle procedure e giudizio morale. Manzoni non usa il caso di Piazza e Mora soltanto per denunciare la crudeltà di un'epoca remota, esamina i meccanismi mentali e istituzionali che consentono a persone investite di autorità di trasformare un sospetto in colpa. Questa precisione nell'attribuire responsabilità, senza ignorare il peso del contesto, è il tratto che rende l'opera un classico della riflessione civile. La sua lezione non propone diffidenza indiscriminata verso la giustizia, ma pretende da essa prove, ragione e capacità di resistere alla pressione delle convinzioni collettive. Se vuoi supportare Alessandro Manzoni, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!